Patrick.
Sono le 7. Poi, vediamo di... Domenica prossima è la terza domenica del tempo ordinario. Ecco i testi che leggiamo domenica. Prima lettura è tratta dal libro di Giona, nel capitolo 3. I primi 5 versetti, poi il lezionario salta al versetto 10, capitolo 3. La seconda lettura è tratta invece dalla prima lettera ai Corinzi, come già domenica scorsa. Nel capitolo 7 leggiamo i versetti da 29 a 31. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 25. Noi questa sera avremo a che fare, come già avrete previsto, con il Salmo 128. E quindi ci accostiamo al brano evangelico che è il Vangelo secondo Marco, il Vangelo che si legge nel tempo ordinario quest'anno, anche se domenica scorsa leggemmo una pagina del Vangelo secondo Giovanni, ma adesso prendiamo nuovamente contatto col Vangelo secondo Marco e così ne avremo per un pezzo. Capitolo primo, dal versetto 14 al versetto 20. Ormai ci stiamo inoltrando nel tempo ordinario, una settimana dopo l'altra, dalla festa del battesimo del Signore in poi. La Chiesa ci invita insistentemente a convertirci e a credere nell'Evangelo, come leggeremo tra breve nella pagina che sarà proclamata domenica prossima, tratta dal Vangelo secondo Marco. Dall'Evangelo la Chiesa trae luce e grazia per il suo ministero di pace e di salvezza. Questo è appunto l'intento della Chiesa, la sua ragion d'essere: ricevere e custodire l'Evangelo per trasmetterlo nel nome del Signore Gesù, il quale vuole condurre ogni creatura di questo mondo lungo il cammino da lui stesso tracciato e da lui stesso percorso, quel cammino che discende nella morte per risollevarsi nella pienezza della vita. Anche noi che siamo stati evangelizzati e battezzati in Cristo, anche noi siamo già morti per essere liberati dalla morte e per aderire totalmente e definitivamente alla vita nuova, la vita che non muore più. Affidiamoci alla parola di Dio e al discepolato che ci tiene coinvolti nella sequela del Signore Gesù, nella Chiesa della quale siamo figli. Con letizia semplice e povera, lasciamoci così educare finché anche in noi il regno che avanza potrà ottenere quei frutti di carità, di misericordia, di pietà che danno gloria al Padre e danno consolazione al mondo. Leggiamo nel libro di Giona il testo che vi citavo. Pasquale, leggi pure.
Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annunzia loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, E Dio si impietosì riguardo al male che avevano minacciato di fare loro e non lo fece.
Ecco. Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Leggevamo questa stessa pagina all'inizio del tempo ordinario nella liturgia feriale. Via, leggi pure.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Grazie. Torniamo al Salmo 128, come già vi dicevo, ed ecco, insieme con il nostro pellegrino, in sua compagnia, siamo arrivati a superare il centro della raccolta, quello che avvenne la settimana scorsa quando leggemmo il Salmo 127, che è quello che sta nel centro di questa raccolta di 15 salmi. Adesso siamo ormai al di là del crinale intermedio, abbiamo superato, e dunque, come già constatavamo una settimana fa, dando un poco di attenzione al Salmo 127, si guarda avanti, si guarda al futuro, forse ricordate, mentre i salmi che precedono erano fortemente condizionati da un'attenzione che il nostro pellegrino, per necessità di cosa, ha dovuto rivolgere al passato, remoto e prossimo. E dunque si guarda avanti. E noi ci portiamo appresso quella beatitudine che risuonava alla fine del Salmo 127, ricordate l'ultimo versetto, versetto 5: beato l'uomo che ne ha piena la faretra, sono i figli della giovinezza, ma appunto è il suo affaccio sulle generazioni che verranno, è il suo affaccio sul futuro. Beato l'uomo che così non resterà confuso, non resterà svergognato, non resterà preda della vergogna quando verrà a trattare alla porta. La porta è la piazza delle città antiche, lì dove si svolgono gli affari di rilevanza pubblica, ed ecco, quando verrà alla porta per trattare con i propri nemici. Noi ci portiamo appresso questa beatitudine, vi stavo dicendo, che accompagna la maturata consapevolezza di essere depositario di una responsabilità, per come si è espresso il nostro pellegrino, responsabilità assunta come corrispondenza ai doni dell'amico. Ricordate, il Signore ne darà al suo amico nel sonno, ebbene, quell'amico che adesso è attrezzato adeguatamente per affrontare il futuro della storia umana e ne ha assunto consapevolmente la responsabilità è totalmente coinvolto nella esperienza di amicizia di cui ci parlava. C'è di mezzo la liberazione dalla vergogna, l'ultimo versetto del Salmo che adesso ho riletto, lì dove, stando alla mia traduzione, dice: non resterà confuso, non resterà svergognato. Quella vergogna che abbiamo, se ricordate, rievocato leggendo i versetti precedenti del Salmo, quando il nostro pellegrino ci parlava di una fatica vana, usando un'espressione che ci ha rimandati inequivocabilmente al capitolo 2 del Genesi, laddove esattamente quella è la fatica riservata come forma di maledizione, così si esprime l'antico testo biblico, al progenitore che è alle prese con le conseguenze della propria mancata corrispondenza alla vocazione, al dono d'amore che ha ricevuto, e dunque il peccato come scelta di morte, maledizione, e quel che riguarda lui riguarda allo stesso tempo la compagna, ed ecco, proprio per lui è riservata quella vergogna che nel testo biblico ha a che fare con il sudore della fatica, quel sudore che il nostro pellegrino rievoca qui, quella fatica di cui ci ha parlato, vana, inutile, maledetta. Ma adesso vedete, c'è di mezzo, come vi stavo dicendo, la liberazione dalla vergogna. Non resterà svergognato quando verrà a trattare alla porta contro i suoi nemici. Così leggevamo, e così si è concluso il Salmo 127, indicandoci questo affaccio così coraggioso e così coerente sulla scena del futuro che il nostro pellegrino è ormai intenzionato ad affrontare. E vedete, il nostro pellegrino ancora resterà a Gerusalemme per tutto il tempo necessario, non è che si tratta per lui di mettersi sulla strada immediatamente, ma sono situazioni interiori che stanno maturando, sono gli effetti di un discernimento che ha tutte le caratteristiche di un radicale impegno di conversione. Ed ecco, vedete, lui parla di questo futuro come quella piazza del mondo che non lo spaventa, non lo sgomenta, il futuro della storia umana. Ne parlavamo proprio la settimana scorsa, forse ricordate, dove tanti motivi di turbamento ci vengono incontro e qualche volta ci intrappolano addirittura. Eppure, ecco, beato l'uomo che affronta il futuro in continuità con quella rivelazione di quale vincolo di amicizia riguardi proprio lui e gli esseri umani che come lui altrimenti resterebbero preda di una maledizione che accompagna la fatica, una fatica stressante, una fatica umiliante, una fatica mortificante che comporta tanto versamento di sudore e d'altra parte tante sconfitte e tante situazioni che non corrispondono e non possono corrispondere a progetti, desideri, aspirazioni, programmi. Ecco, ma non è più il tempo nel quale è necessario guardare al passato. Ormai noi siamo in grado di affrontare il futuro e affrontare la piazza del mondo nel futuro. Di seguito il nostro salmo, il nostro Salmo 128 che, guarda caso, si apre con una beatitudine. Beato l'uomo che, già, beatitudine che verrà ripresa, come adesso constateremo, nel testo del Salmo, e dunque, vedete, la connessione è confermata in maniera inequivocabile mediante questo aggancio linguistico che già di per sé ha una sua evidenza inconfutabile. Il Salmo 128 è impostato alla maniera di quella che nel linguaggio biblico in tante altre occasioni viene denominata la catechesi sulla soglia. Cosa vuol dire? Vedete, il nostro amico è già entrato nel Tempio, quando parlava nel Salmo 127 della casa in costruzione, della città da custodire, ormai è direttamente impegnato in quelle attività devozionali che sono prerogativa inconfondibile e irrinunciabile di qualunque pellegrino. Sì, è entrato nel Tempio e adesso viene proprio positivamente e oggettivamente esplicitato il valore del gesto che sta compiendo, perché varcare la soglia, entrare in quei cortili, avvicinarsi al santuario è un'impresa che in certo modo ricapitola tutta la fatica del lungo viaggio compiuto per arrivare dalla periferia remota in cui abitava fino a Gerusalemme, ma c'è di mezzo l'incontro con un personaggio che solitamente è un levita, se ne parla altrove nell'Antico Testamento in tanti luoghi e in tanti modi, un levita addetto all'accoglienza che è anche impegnato non soltanto a offrire un'assistenza di carattere logistico ai pellegrini che arrivano da chissà dove, ma è impegnato a discernere la situazione interiore che i pellegrini che accorrono a Gerusalemme, che salgono al Tempio, portano con sé quella situazione interiore che deve essere filtrata, che deve essere educata, che deve essere catechizzata, ecco, sulla soglia per fungere da tramite che filtra gli atteggiamenti interiori dei pellegrini che giungono al Tempio, perché l'accesso al luogo santo sia vissuto in modo coerente, in modo corrispondente alla misteriosa sacramentalità di quello stesso luogo. Ed ecco una catechesi, personalmente o comunitariamente, i pellegrini vengono sollecitati a fermarsi, vengono aiutati a rendersi conto di quello che sta avvenendo per loro nel momento in cui accedono al santuario, al contatto con il santuario, e dunque è un evento pubblico, ma insieme è un evento estremamente personalizzato, si capisce bene. Una catechesi sulla soglia, che vedete adesso qui viene sintetizzata nella prima strofa del nostro Salmo. Ma possiamo subito già intendere questa catechesi sulla soglia dal versetto 1 al versetto 3, come una illustrazione ufficiale di quella beatitudine che già il nostro Pellegrino a modo suo aveva captato, per come gli era stato già concesso di affrontare il percorso che l'ha condotto fin qui, nei termini di un intenso e radicale ripensamento interiore. Beato l'uomo che, bene, adesso quella beatitudine viene interpretata nei termini propri di una catechesi mirata a soccorrere il nostro pellegrino e ogni altro pellegrino alla pari di lui nel discernimento di quegli atteggiamenti interiori che sono più che mai opportuni, anzi necessari, per poter frequentare i cortili e gli spazi più sacri del Tempio a Gerusalemme. Dunque, una catechesi sulla soglia, i primi tre versetti, poi il versetto 4 dà voce allo stesso pellegrino che approva la testimonianza delle vita che si è rivolta a lui e ad altri come lui per chiarire i termini di una catechesi essenziale circa gli atteggiamenti necessari per procedere nella partecipazione alle celebrazioni nel santuario, e approva, ed ecco nel versetto 4 chiede da parte sua la benedizione che gli viene impartita nella terza strofa. Vedete, sono pochissimi versetti, ma li dividiamo in strofe tanto per intenderci. Terza strofa, versetti 5 e 6, una formula di benedizione. È una conversazione, vedete, ridotta proprio ai termini essenziali, ma vale la pena adesso di rileggere questi versetti con una adeguata attenzione. Dal versetto 1 al versetto 3. Beato l'uomo che... Ecco, quell'uomo è quel tale? Quell'uomo è lui stesso, era così che aveva recepito per sé la benedizione che in certo modo, giunta a questo punto del suo pellegrinaggio, ha segnato il momento decisivo di una maturazione che ha aperto dinanzi a lui orizzonti nuovi, gli orizzonti di una vita rinnovata, di una vita restaurata, di una vita riconciliata, di una vita resa responsabile in vista di tutte le vicissitudini possibili o forse nemmeno immaginabili del futuro. Bene. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Ecco, beato l'uomo che teme il Signore. Vedete il timore del Signore, un richiamo che appartiene all'insegnamento sapienziale che si è sviluppato nel corso di tanti secoli, il sentimento del mistero, il timore del Signore. Bene, ecco, vedete, il nostro pellegrino non ha nulla da eccepire e gradisce l'incoraggiamento che riceve da un addetto alla custodia del luogo e all'accoglienza dei viandanti, che raccomanda il valore del timore del Signore, la relazione con il mistero del Dio vivente, l'unico, il santo, lui. Quello che conta è dunque quella relazione a cuore aperto, quella relazione che nella coscienza coinvolge il vissuto di un fedele, chiunque egli sia, in qualunque angolo di mondo si svolga la sua esistenza, è nella relazione intima e trasparente del cuore con il Signore. E vedete qui il Levita catechista dice che l'uomo beato cammina nelle sue vie. Notate che le sue vie sono le vie del Signore, non sta dicendo che quell'uomo è beato perché cammina a modo suo per la strada sua e si fa la strada a modo suo, magari sgomitando con una certa agilità. No, cammina sulle strade del Signore. Già, vedete che qui è lo snodo determinante per quanto riguarda il vero messaggio che il catechista rivolge al nostro pellegrino, che stranamente, vedete, ma poi in realtà la stranezza sfuma senza molte incertezze, si trova rimandato alla quotidianità della sua vita, a quella che è la vicenda che nelle cose che hanno dato forma alla sua esistenza lui ha già affrontato, quella vicenda che ha già tentato di interpretare, di gestire a modo suo. Sappiamo poi che proprio all'inizio della raccolta dei salmi lui ci parlava di un'angoscia, di una difficoltà, di una situazione di disadattamento, certo, ma è, vedete, rinviato alle strade del quotidiano, laddove però quelle strade del quotidiano sono attraversate da quella presenza che sta camminando sulle sue strade, la presenza del Signore. Un incrocio tra quelle strade che hanno tutte le caratteristiche di dimensioni, di tempi che il nostro pellegrino conosce per ormai averne fatto una lunga e forse anche sofferta esperienza, ma adesso le strade del quotidiano. In convergenza con le strade del Signore, come il Signore incrocia lui, si presenta a lui, attraversa lui le strade della vita, e vedete quella quotidianità che acquista un valore rivelativo, un valore epifanico, un valore sacramentale. Vedete, la catechesi del Levita è una catechesi molto sapiente dal punto di vista pastorale. Il nostro catechista rinvia il pellegrino ai dati oggettivi del suo vissuto, non coltiva in lui, non favorisce in lui l'esaltazione del momento nel quale la devozione può trasformarsi in un fervore addirittura superlativo, ma non è questo che conta. Le strade della vita quotidiana, le strade che il nostro pellegrino era abituato a percorrere, che ancora percorrerà, perché guardiamo al futuro, tornerà a percorrere quelle strade. Ed ecco, il nostro catechista sta aiutando il pellegrino e gli altri con lui in ascolto della catechesi, lo sta aiutando a rendersi conto di come quella situazione di vita rispetto alla quale sembrava che lui fosse sfuggito. Mentre invece adesso è una prospettiva che sta davanti a lui, ma è una prospettiva non per ricadere all'indietro in quella che era una situazione di smarrimento, di confusione, di desolazione, di angoscia, ma davanti a lui, come la prospettiva di un incontro con le strade che il Signore percorre, le strade lungo le quali il Signore si presenta, lungo le quali il Signore si rivela. E vedete, prosegue: vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai ogni bene, la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Guardate che la catechesi si conclude con questo termine immenso, shulchan, shulchan, è il termine attorno a cui poi fa perno tutto il Salmo 128. Vedete, qui alla lettera dove leggiamo vivrai del lavoro delle tue mani, alla lettera bisognerebbe tradurre, non so come dirà, non mi ricordo più la nuova traduzione, mangerai la fatica delle tue mani. Mangerai la fatica delle tue mani, così dice.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai.
Ti nutrirai. La fatica delle tue mani. E vedete il lavoro. Potremmo dire quello che è stato l'impegno operativo, professionale o artigianale o comunque sia lavorativo del nostro orante in passato, ma adesso vedete là dove tu ritornerai alla concretezza del tuo vissuto e alla paziente, meticolosa fatica che il lavoro esige da te, là tu incontrerai la misteriosa ma inconfondibile presenza del Signore che ti viene incontro, che incrocia le strade della tua vita, in quanto Lui sta percorrendo le strade della sua gratuita volontà di presenza, volontà di comunione con te, volontà d'amore per te. E vedete che qui quel mangiare la fatica subito si traduce nella prospettiva di quel particolare gusto che tu opportunamente educato, per questo ti aiuterà il pellegrinaggio che hai compiuto, quel particolare gusto che tu potrai avvertire nel momento in cui seduto attorno alla mensa di casa tua gusterai ciò che è sovrabbondante, non tanto in senso quantitativo ma nel senso della gratuità che conferisce a quella quotidianità un valore superlativo. Sarai in grado di gustare la sovrabbondanza del gratuito là dove mangerai il frutto delle tue mani di lavoratore. E vedete qui le immagini che il catechista sta rievocando, che sembrerebbero le immagini appunto della vita familiare, domestica, poi c'è di mezzo veramente quello che sarà, conosciamo tante cose per quanto riguarda l'identità civile, sociale, anagrafica del nostro pellegrino, ma il suo lavoro, sì, ma vedete i personaggi che compaiono qui, c'è di mezzo una doppia immagine che proviene dal mondo vegetale, la vite e l'ulivo, che poi sono immagini che sono ricorrenti in tutta la rivelazione biblica, un modo per ricapitolare tutta la storia della salvezza, ma a parte queste immagini vegetali, la sposa e poi i figli, e poi vedete questo passaggio dall'interno all'esterno, dunque ci sono di mezzo anche i passanti, ci sono di mezzo gli altri, ci sono le radici e i germogli, c'è la casa e c'è la città, c'è l'intimo e c'è il pubblico, c'è il momento particolare e la continuità di una vicenda che dura nel tempo. È tutto attorno a quella mensa dove vedete la mensa diventa il sacramento misteriosissimo più che mai di come la vita del pellegrino, spiega il catechista, si inserirà in una sempre più intensa, sempre più autentica esperienza di quello che gratuitamente riceve. e gratuitamente riceve, vedete, nel momento stesso in cui dovrà faticare intensamente, e fatica lui ma faticano altri. Sedersi a quella mensa significa trovarsi alle prese con i dati che fanno riferimento a tutte quelle presenze che compaiono non solo fisicamente ma anche moralmente, e chi ha contribuito a imbandire quella tavola è certamente la sua fatica, ma la sua fatica in un contesto in cui, quando giunge il momento in cui nella famiglia, ma una famiglia aperta sulla strada, aperta sull'esterno, aperta sulla città, aperta sul mondo. E quella mensa è rivelazione di una gratuità, è sacramento di come sovrabbondante è il dono che si riceve rispetto a tutta la fatica, l'impegno e ogni altra abilità di cui sia data prova per allestire quella medesima mensa. Un presente così modesto, così quotidiano come la tavola imbandita, ma un presente di cui si gusta in pienezza la gratuità, in quanto quel presente è incastonato nell'incrocio con le strade del Signore e quindi con l'inesauribile novità del suo rivelarsi, del suo venire, del suo operare. La mensa diventa il sacramento del mistero. E vedete come il catechista che aiuta il pellegrino a entrare nel cortile interno per partecipare al culto, anche se stando al suo posto si intende bene, ma vedete, non lo sta catechizzando nei termini di un incentivo per quanto riguarda il carico devozionale del momento, ma lo sta catechizzando in rapporto a quello che sarà il futuro del suo rientro in famiglia, al lavoro, nella sua città, nel suo contesto sociale, laddove il Signore gli dà appuntamento. Beato l'uomo che cammina nelle strade del Signore. Questa esperienza che il pellegrinaggio in qualche modo, vedete, rende matura, questa esperienza che il pellegrinaggio attiva nell'animo del nostro pellegrino, questa esperienza che lo apre alla relazione con la gratuità del dono, che si manifesta laddove peraltro da parte sua si dedicherà con tutta la fatica a lui, ma sempre riconoscendo quella fatica di altri, anche la fatica di quelli che erano come i figli di cui parla qui che circolano attorno a quella mensa e che probabilmente non hanno faticato direttamente per essa, ma la loro stessa presenza è parte di una economia del gratuito di cui quella mensa è il sacramento inconfondibile. Ecco, beato l'uomo che, dice, e beato l'uomo, vedete, che se si siede a mensa giorno per giorno, nella quotidianità, nella ripetitività, sembra proprio nella, dicevo poco fa, modestia banale dell'esistenza sembra ritornare alle consuetudini di un tempo, ma sarà tutto nuovo. E vedete, la fame che giorno per giorno ti conduce a quella mensa è una fame che sarà progressivamente impregnata di una tensione sempre più sollecita verso una pienezza che rimane come una prospettiva ulteriore, ma questo non toglie nulla al valore sacramentale di quella mensa che giorno per giorno si consuma nel tempo che passa, nelle vicende che si alternano con tante varie congiunture, ed ecco giorno per giorno quella mensa conferma il valore di un accompagnamento di cui è autore, di cui è protagonista il Signore, che ti accompagna, che cammina sulle strade sue e che fa di questa storia tua, per quanto sembra ritornata alle regole della meschina banalità umana, un sacramento di ciò che appartiene a lui nella pienezza definitiva della sua volontà d'amore. E la fame che ogni giorno ti porterà a quella mensa è fame che man mano continuerà ad alimentare in te stesso il desiderio del definitivo. Catechesi. Dopodiché, vedete, il nostro amico chiede di essere benedetto, è come ricevere l'approvazione che gli consentirà poi entrare nello spazio più interno del Tempio. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Vedete, sta parlando di se stesso. Così io temo il Signore. E in questo timore del Signore mi rendo conto che mi è conferito il titolo valido per ricevere la benedizione e procedere, vedete, in vista di quella che sarà la sua partecipazione ai momenti del culto, come poi leggeremo successivamente, ma procedere in quella prospettiva che oramai gli consente di affacciarsi su quel futuro che sarà il rientro nelle cose del mondo, per incontrare proprio in quella dimensione fatta di quello che tutti i giorni sembra ripetersi senza novità, l'occasione sempre propizia e sacramentalmente feconda per incontrare il mistero del Dio vivente. Così sarà benedetto colui che teme il Signore. Ed ecco, terza strofa del nostro Salmo, sono i versetti 5 e 6, una formula di benedizione. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. Vedete, quel che riguarda la realtà semplice, limitata, che definisce la nostra esistenza umana, la finitezza del nostro essere misurati nel presente del tempo che si consuma. E qui c'è di mezzo, vedete, la prospettiva di una vicenda umana che passa attraverso il venir meno di una generazione, il subentrare di un'altra, e dunque tutto questo si compie in obbedienza all'amore di Dio che vuole la pace. Vedete, qui la benedizione riguarda il nostro pellegrino proprio là dove scopre, come peraltro la catechesi precedentemente offerta a lui lo ha aiutato a, a comprendere, scopre che laddove si consuma la piccolezza, la modestia, la finitezza, la direi meglio proprio così, del suo stare al mondo, e là, ecco, è la sovrabbondante, sempre inesauribile fedeltà dell'amore di Dio che lo accompagna, che lo avvolge, che fa di quel suo consumarsi nella finitezza delle cose un'occasione per immergersi nella pienezza di un disegno che sta tutto ricapitolato nell'annuncio della pace. Shalom è il disegno completo delle cose che riguardano il mondo, la creazione cosmica, così come lo svolgimento della storia umana, e ogni creatura umana al proprio posto nelle misure di tempo e di spazio che la definiscono pace, secondo la volontà di Dio. E vedete, in questo contesto c'è anche da considerare il passaggio da una generazione all'altra, cioè il passaggio attraverso la morte di quelli che man mano vengono meno, se ne vanno, poi, e poi altri che subentrano, sì, ma questo modo di benedire allude poi inconfondibilmente a quella prospettiva messianica che non manca mai nell'esperienza che rende mature le coscienze dei fedeli che appartengono al popolo dell'Alleanza. La prospettiva messianica c'è di mezzo, vedete, la prosperità di Gerusalemme, il bene di Gerusalemme, sì, ma la benedizione viene da Sion, dunque dove viene? Il nostro pellegrino riceve la benedizione nel momento stesso in cui scopre di essere attratto. Da Sion viene la benedizione, verso Gerusalemme, di nuovo verso Sion, ma Gerusalemme, vedete, non solo nello spazio, di fatto lui a Gerusalemme è già entrato da qualche tempo e adesso sta entrando nel Tempio, ma Gerusalemme come realtà che definisce l'orizzonte ultimo della storia umana, la ricomposizione della famiglia umana a Gerusalemme, ed ecco quella benedizione che ti riguarda laddove tu ti stai consumando, ti inserisce nella continuità di una vicenda che si apre sul definitivo, è già proiettata verso il definitivo, sei attirato verso il definitivo, questo è motivo di letizia e anche di grande trepidazione. Ti benedica il Signore da Sion, e sei inserito in quella prospettiva messianica di cui sappiamo per altra via, quando poco prima il catechista descriveva la realtà della mensa, coloro che partecipano attorno a quel momento di solidarietà, di intimità, di condivisione familiare, ma poi ci sono gli ospiti, poi c'è la scena pubblica, perché come c'è lo spazio interiore da cui dipende peraltro in buona parte l'allestimento della mensa, c'è un affaccio sul mondo esteriore, ci sono ospiti che circolano in quell'ambiente, ed ecco c'è l'ospite per eccellenza, l'ospite che viene, il Messia che ci ha dato appuntamento, e intanto noi ci stiamo consumando, ma stiamo consumando all'interno di una benedizione che fa di questo venir meno nel tempo e nello spazio del nostro vissuto un modo di appartenere già alla pienezza inesauribile del disegno che si compie secondo la volontà di Dio, la inesauribile fedeltà da parte sua all'intenzione d'amore per cui possiamo accogliere la pace nella benedizione che adesso viene proclamata: pace su Israele. E vedete, pace su di te, pace su di voi, pace su ciascuno di voi, pace su di te, insisto, pace su di te, nel senso che senza esaltazioni superflue, che sono qui completamente estromesse, vedi che nella concretezza empirica del tuo essere creatura che arranca sulla scena del mondo, tu sei avvolto da quella economia del gratuito di cui il catechista gli parlava, sei avvolto da quella presenza che fa del tuo passaggio in questo mondo un'occasione feconda per essere tu stesso inserito nella definitività di quella storia d'amore che ti è confermata, per come la pace è su di te. Allora ci fermiamo qua. E lasciamo il nostro pellegrino a Gerusalemme nel Tempio, poi vedremo cosa succede nei passaggi successivi del suo cammino. Ritorniamo allora al Vangelo secondo Marco. Siamo alle prese con il capitolo primo, sono le prime pagine del Vangelo secondo Marco, ancora in una dimensione, come dire, programmatica. La grande catechesi del nostro evangelista Marco è in fase qui di allestimento, pagine introduttive che comunque vale la pena di rileggere ancora una volta con un poco di attenzione. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi abbiamo avuto a che fare con queste stesse pagine nelle liturgie feriali. Ecco, Gesù, il figlio in ascolto della voce sotto il cielo aperto. Ricordate, tornando indietro solo di qualche riga, è comparso Gesù, prima era comparso Giovanni Battista, adesso versetto 9, in quei giorni Gesù venne, ecco, fu Gesù, dice il testo in greco, e venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. Dunque, nel Vangelo secondo Marco, il soggetto di questo vide è Gesù stesso, tant'è vero che la voce che adesso si fa udire fu, di nuovo quella forma verbale in greco, fu una voce dai cieli: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Dunque è il figlio in ascolto della voce, quella immagine che descrive l'apertura del cielo, come già sappiamo, serve a fare da specchio a quella che è la realtà di un cuore umano spalancato. È un'immagine questa che compare già nell'Antico Testamento, il caso di Ezechiele è esemplare. Qui il figlio in ascolto della voce, la voce: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto, sotto il cielo aperto. Ma è il figlio, vedete, che è in grado di offrire quella libertà, quella capacità di ascolto, quella capacità di contenimento, di smisurata capienza di un cuore umano che pure, vedete, è motivo di compiacimento per il mistero profondo di Dio che riconosce in lui il figlio amato. Allora, vedete, la risposta di Gesù alla voce, e subito dopo il nostro evangelista Marco dice che subito, ecco qui il versetto 12 ritorna a questo avverbio di tempo, subito, l'abbiamo già incontrato, ritorna qui, ritorna più volte, ma questa è una constatazione che ormai abbiamo messo a fuoco da tanto tempo. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni. La risposta alla voce, vedete, in continuità con quella risposta alla voce, il figlio del compiacimento, rispondere alla voce significa per Gesù trovarsi nel deserto. Ma il deserto, vedete, è senza alcun dubbio non solo una località geografica, ma una descrizione della condizione umana di tutti noi nella nostra realtà di esseri umani, in quanto siamo in esilio dalla vita, in esilio dal giardino della vita, quella che è stata la condizione originaria dei progenitori, ecco, il deserto, ma il deserto appunto non esattamente nel senso di una componente geografica dei territori che sono presenti sulla scena della Terra, sulla scena del pianeta, ma il deserto in quanto esilio dalla vita. Ed è lo Spirito che subito lo sospinse nel deserto. È il figlio in ascolto della voce. È lo Spirito. Vedete qui quel verbo, il verbo equalin, è una vera e propria espulsione. Notate che questo stesso verbo, nella traduzione in greco, compare nel Genesi capitolo 3, versetto 24, quando i progenitori sono espulsi dal giardino. Stando alla traduzione in greco, naturalmente, ma è lo stesso verbo. Dunque è proprio vero, come adesso vi suggerivo, che qui siamo rimandati a una corrispondenza tra quella che fu l'espulsione dei progenitori dal giardino della vita e quella che adesso è la spinta che è stata conferita al figlio che è in ascolto della voce, è il figlio del compiacimento ed è lo Spirito sceso su di lui che lo coinvolge in questa situazione di desertificazione della sua presenza nel mondo, che è poi una situazione di adeguamento a quella che è la realtà degli uomini, tutti gli uomini, sempre, dappertutto, in esilio dalla vita. È la sua missione, è in questo modo che ascolta la voce, in questo modo che la voce ha dichiarato il compiacimento nei suoi confronti in quanto figlio, è lo spirito su di lui che esercita questa efficacia propulsiva per cui viene buttato nel mondo, ma buttato nella condizione desertica di coloro che sono esuli dalla vita, che è la nostra condizione umana. Viene buttato in una situazione che di fatto lo rende partecipe, lo costringe a condividere la condizione di esuli dalla vita che è di tutti gli uomini dal giardino in poi. E, tra l'altro, vedete questo stesso verbo che compare qualche altra volta nel Vangelo secondo Marco, ma ricompare in quella parabola che leggeremo poi quando sarà il momento nel capitolo 12. Ricordate la parabola di quel tale che ha messo in piedi una vigna, poi l'ha affittata, poi quelli che l'hanno affittata non vogliono contribuire in base all'impegno che avevano preso, allora maltrattano i servi uno dopo l'altro, e poi il figlio viene buttato fuori dalla vigna. È questo stesso verbo che ricompare in quella parabola, capitolo 12, versetto 8. Dunque, qui, vedete, questa spinta, questa azione dello Spirito di Dio che con una urgenza veramente sconcertante rende partecipe della condizione umana che arranca lungo le strade del mondo dopo l'espulsione dal giardino. Vedete, questa immagine è programmatica nella catechesi del nostro evangelista. Tutta la missione di Gesù si svolge adesso nella continuità e in modo coerente con questa missione che ha fatto di lui l'esule. Lui che è il figlio del compiacimento, in ascolto della voce, con il cuore aperto. L'esilio. Quell'esilio che condivide da parte sua con quella che è la nostra condizione di esuli dalla vita. Ma vedete, c'è di mezzo qui veramente un misterioso incrocio. Già il Salmo 130 si parlava di un incrocio di strade, tra le strade del nostro esilio e la strada del suo esilio, il suo modo di essere esule in quanto è il figlio del compiacimento e il nostro modo di essere esuli dalla vita in quanto siamo espulsi dal giardino e siamo nel deserto. E allora vedete, questa traversata del deserto di cui ci parla l'Evangelista Marco, nel suo essere figlio in ascolto, si chiama Evangelo di Dio. È quell'incrocio tra le nostre strade di esuli e la sua strada di esuli, il suo modo di essere esule, laddove è lo Spirito Santo che lo ha espulso. Che lo ha sospinto nel deserto, laddove affronta tutte le prove, tutte le contrarietà, e sarà così, fino al rifiuto più feroce. Beh, eccoci qua, è la traversata del deserto. Si chiama Evangelo di Dio, è la novità di Dio, è l'opera di Dio, è la strada di Dio. Il Salmo 128, ricordate attraverso la voce del catechista, ci diceva, beato l'uomo che cammina sulle strade, su quelle strade, che camminando sulla strada che giorno per giorno lo chiama ad assumere tutte le fatiche di cui gli è fatto carico, incrocia la strada del Signore. E il catechista, vedete, ne parla non in termini ipotetici. Chissà mai se uno è fortunato, chissà mai se con qualche accorgimento particolare. No, no, cosa sei venuto a fare qui a Gerusalemme in pellegrinaggio? Se non per registrare intensamente e in maniera irrevocabile il valore di quella benedizione che ti rende interprete della gratuità, che ti rende testimone del sacramento, per cui la tua esistenza è attraversata intrinsecamente, strutturalmente, dalla gratuità dell'amore del Signore. Bene, adesso vedete, ci siamo, l'Evangelo di Dio. E qui la strada percorsa da Gesù e il suo viaggio è un viaggio di ritorno a casa, il viaggio dell'esule, sì, ma vedete, è un viaggio di ritorno a casa per lui che è il figlio che ha cuore aperto e libero, in totale corrispondenza alla voce, adesso passa attraverso la condizione umana, le strade degli uomini, le nostre strade, i nostri deserti, e il suo viaggio è motivato da quella che anche già in altre occasioni mi sembra di poter definire come una nostalgia infinita, la nostalgia del figlio, la nostalgia che dimora nel suo cuore, in quanto è il cuore del figlio, nel cuore del figlio esule, alle prese con le modalità operative, concretamente imprescindibili del suo cammino attraverso la condizione umana, attraverso il deserto in cui ramificate, sono così esposte a tutte le forme di intrico, di un traffico, oppure le forme di impantanamento nelle zone più imperve, le strade della nostra esistenza umana, di tutti e di ciascuno, il nostro deserto. Ebbene, attraverso questo deserto, il suo ritorno a casa, perché è lui che risponde alla voce, vedete, risponde alla voce che proviene dalla dimora, la dimora che è sua, di là proviene, e a quella dimora ritorna una nostalgia infinita nel suo cuore di figlio. E intanto, vedete, in lui tutte le promesse si compiono. Sto tentando di ragionare, vedete, su quel che significa Evangelo di Dio, quando adesso nel brano evangelico che ritroveremo domenica prossima nella celebrazione della Messa, è proprio l'espressione che abbiamo sotto gli occhi fin da adesso, l'Evangelo di Dio. L'Evangelo di Dio. E questo Evangelo di Dio riguarda lui. Riguarda il figlio e il suo viaggio di ritorno a casa. Ma un viaggio di ritorno, vedete, che può essere affrontato, ci sarà il compimento di questo viaggio per lui in quanto è espulso nel deserto, in quanto attraverso il deserto, in quanto attraversa la nostra condizione umana e tutte le strade lungo le quali noi esseri espulsi dal giardino siamo in esilio. E allora, vedete, in lui intanto tutte le promesse si compiono, si compiono in corrispondenza al compiacimento che è stato già proclamato dalla voce. Quando qui leggiamo che è il regno che è venuto, il regno. Gesù predica l'Evangelo di Dio, versetto 14, e Gesù dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nell'Evangelo. Il regno è venuto? Già, questo significa che il tempo della pienezza è presente. Quando qui leggiamo che il tempo è compiuto, il tempo della pienezza è presente. È presente in lui. In lui. Il presente della storia umana è tempo pieno, è tempo definitivo. Il regno in lui è compiuto. Le promesse in lui sono realizzate. In lui il compiacimento di Dio trova riscontro. In questo suo modo di essere in viaggio attraverso il deserto della nostra condizione umana, l'Evangelo di Dio in lui. E vedete qui, Gesù ce ne parla espressamente, per come l'Evangelista Marco sintetizza programmaticamente ogni cosa. Si tratta di aderire all'Evangelo, ossia si tratta di entrare nel regno, come poi leggeremo in altri momenti. È il cammino della nostra conversione alla vita questo. Convertitevi e credete nell'Evangelo. L'Evangelo che non è una dottrina, l'Evangelo che è il suo modo di essere figlio presente, e laddove sta lui incrociando le strade che noi stiamo man mano sulle quali man mano stiamo arrancando nei nostri deserti. L'Evangelo è lui stesso. L'Evangelo è il suo modo di essere figlio, ma di essere figlio in quanto incrocia i passi del nostro vissuto, mettendoci in relazione con l'infinita nostalgia del suo cuore filiale, del suo cuore aperto. Allora, vedete, conversione alla vita, già. Entrare in questa prospettiva, come Gesù qui con un'insistenza così sobria, a dire il vero, ma anche così precisa, ci sta incoraggiando: convertitevi e credete nell'Evangelo. Già, il fatto è, vedete, che come leggiamo nello stesso versetto 14 che abbiamo sotto gli occhi, per noi questo è ancora il tempo della perversione, il tempo della prepotenza, è il tempo in cui Giovanni Battista, guarda caso, è stato consegnato, dice alla lettera il testo in greco, è stato, qui dice, arrestato, è stato buttato via. Dunque è un caso esemplare, un uomo così positivo, un uomo così corretto, un uomo così onesto, un uomo così splendido, per come si è dedicato a promuovere il bene del suo prossimo, Giovanni Battista, trattato proprio in maniera volgare, feroce, micidiale. Ebbene, questo è il nostro tempo. Giovanni Battista consegnato? E quante altre notizie a questo riguardo potrebbero essere aggiunte? Eppure è esattamente nella terra del nostro esilio che Gesù viene. E la terra del nostro esilio, per l'Evangelista Marco, si chiama Galilea. Gesù viene, quell'incrocio di strade di cui già sappiamo. Nella nostra Galilea, certo, è la terra del nostro esilio, si chiama così, Anche questa è una denominazione geografica che certamente sta al suo posto, è un territorio a nord di quella che era la terra di Israele secondo l'antica denominazione, Galilea, sì, ma vedete, è da intendere adeguatamente il valore proprio emblematico di questa terra che, guarda caso, è attraversata dalla presenza di Gesù. Notate che qui Gesù parla adesso pubblicamente e parla di un cammino che si apre per tutti coloro che frequentano il deserto, ci siamo tutti, e dunque un cammino che si apre nella libertà. Quando si parla di fede, credete nell'Evangelo, la fede nell'Evangelo è l'esercizio supremo della libertà, ma è esattamente quella libertà per la quale abbiamo bisogno di essere chiamati, sollecitati, educati, motivati, ed è per questo che Gesù si presenta in Galilea. Ed è il luogo, vedete, del nostro deserto, vedete, dire deserto, poi usare un'espressione che ci rimanda a chissà quali realtà geografiche inabitabili. Galilea adesso, in modo molto più sereno e molto più oggettivo, in modo tale che non ci perdiamo dietro alle fantasie, Galilea è il luogo della nostra quotidianità. La nostra quotidianità spesso banale, ripetitiva, inconcludente, si chiama Galilea. Passando lungo il mare della Galilea vide, ecco, il mare della Galilea, e poi altre volte ancora nel corso del Vangelo secondo Marco, l'insistenza su questa attraversata della Galilea. Vi dicevo, il luogo della nostra quotidianità. Eppure proprio là dove l'Evangelo incrocia le nostre strade. Il Salmo 128 ci accompagna nella lettura di questa pagina evangelica, ed è, vedete, là dove l'Evangelo non rimane come un annuncio generico, puramente ideale. L'Evangelo di Dio, come un bel messaggio, che accontenta i curiosi alla ricerca di pensieri commoventi o esaltanti o edificanti, ma l'Evangelo passa attraverso il nostro vissuto, nelle particolari dimensioni, nelle particolari misure che definiscono questo nostro vissuto. È Galilea. Galilea. Vedete, il luogo in cui l'Evangelo attraversa le nostre strade. E le nostre strade non sono quelle, come quasi in modo un po' ironico, ma un'ironia benevola, il Levita ricordava al pellegrino: vedi che le strade lungo le quali il Signore incrocia la strada della tua vita e fa sul serio con te, non sono quelle della devozione liturgica o paraliturgica, ma sono quelle della tua vita. E viene rimandato, poi naturalmente nel frattempo si va proprio nel Tempio, è un Levita che gli parla, e dunque la partecipazione ai momenti solenni della liturgia, non c'è dubbio, ma nella prospettiva di quel ritorno alle strade della quotidianità. E adesso è la Galilea, vedete, qui in più esattamente il nostro evangelista parla del mare della Galilea, il mare che poi è il lago di Tiberiade, come sappiamo, ma si chiama mare di Galilea. si parlerà ancora in questi termini di quel lago successivamente, come più volte l'attività pubblica del Signore per tutto un lungo periodo si svolgerà lungo le strade, attraversando il territorio, l'ambiente, i villaggi, le città della Galilea, la nostra Galilea, ebbene il mare, e Gesù passeggia sulla riva del mare, là dove vedete quel mare che tutti ricordiamo facilmente, fu l'ostacolo dinanzi al quale rimasero bloccati e sgomenti quei tali che volevano uscire dall'Egitto. Nel libro dell'Esodo, nel capitolo 14, è quello che succede quando poi si rendono conto che il faraone con il suo esercito li sta inseguendo. Esodo capitolo 14, là dove rimasero bloccati e sgomenti. Adesso vedete sotto lo sguardo di Gesù, ecco, passando lungo il mare della Galilea, vide lo sguardo di Gesù. E questi personaggi che vengono denominati come pescatori. Ma vedete, quello che conta qui non è tanto definire questi personaggi, ma illuminarli per come essi appaiono sotto lo sguardo di Gesù. Non sono definiti per se stessi, ma sono identificati in quanto su di loro è riversato lo sguardo di Gesù, ma come lo sguardo di Gesù è riversato su ognuno di noi nella nostra Galilea, sulla riva del nostro mare, alle prese con le situazioni dinanzi alle quali siamo arenati, siamo bloccati, siamo inceppati, e Gesù guarda, ed ecco la prospettiva, vedete, è determinata dalla luminosità equivalente a come un riflettore proiettato dallo sguardo di Gesù su quella scena. Ed ecco, vedete, i pescatori osservati da lui. E osservati da lui, vedete, nel momento in cui hanno tutte le caratteristiche, come adesso già io mi esprimevo a modo mio, e più rileggo questa pagina, più mi sembra evidente che bisogna tenerne conto. Sono arenati sulla sponda della vita, il mare, il lago, la vita, come dei naufraghi ributtati a terra, che poi nemmeno lo sanno, perché è lo sguardo di Gesù che adesso li illumina, li identifica, li descrive per quello che sono. Loro sono abituati, loro sono assuefatti, loro sono intrappolati dentro alla logica di quella quotidianità che fa della loro Galilea la loro terra, ma fa del loro deserto il migliore dei mondi possibile, come diceva Leibniz. E non è così, vedete. Intanto qui è già interessante, lo notavamo anche in altre occasioni, senza dubbio, il verbo usato a proposito di Simone e Andrea, che gettavano le reti in mare. Il verbo amfivallen è il verbo che si usa per usare la rete che si manovra da terra. Amfiblistron si chiama. Amfivallen non è pescare, è un pescare da terra, tant'è vero che in questo caso non c'è neanche una barca, poi successivamente ci sarà una barca, ma per adesso non c'è. Sono pescatori che pescano rimanendo ancorati alla sponda del mare. Forse ci hanno anche tentato di prendere il largo, ma in un modo o nell'altro sono stati ributtati indietro. Adesso pescano con le reti che si manovrano da terra. E quando poi si parla degli altri due, i due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, dove peraltro c'è una barca e ci sono anche delle reti. In questo caso le reti sono proprio quelle che si gettano in acqua quando si esce verso il largo con la barca, non c'è dubbio, ma vedete che in realtà anche in questo caso c'è una nota di pesantezza, di ripiegamento, di assuefazione alla noia di una quotidianità senza prospettive, perché stavano riparando le reti, dice qui, ecco, riassettavano le reti, il verbo catartizin, così sotto lo sguardo di Gesù. Vedete, perché loro, a modo loro, stanno facendo quello che è di loro competenza. Quelli sanno pescare in quella maniera e continuano a pescare in quella maniera. Questi altri devono pur rammendare le reti, certamente ce n'è bisogno per poter poi gettarle quando escono con la barca. Ma stavano riassettando le reti, ma sotto lo sguardo di Gesù. E vedete, dal silenzio dello sguardo si passa alla urgenza del richiamo, che segnala quale incrocio di strade venga loro offerto. È quella che il Salmo 118 chiamava beatitudine, beato l'uomo che cammina nelle strade del Signore. Ecco. Ed è quella beatitudine che adesso qui, vedete, possiamo riscontrare quando, dopo aver guardato in silenzio, Gesù dice: seguitemi, una strada vi farò, seguitemi, li chiamò, seguitemi, una strada, un incrocio di strade che viene loro offerto. Così, vedete, comincia sempre l'Evangelo di Dio per noi. Quella beatitudine di cui parlava l'antico catechista. E quindi la rivelazione di una gratuità d'amore che anima dall'interno la pesantezza quotidiana del loro, qui, i cosiddetti pescatori, del nostro, del vissuto umano. Una gratuità d'amore. Si tratta di seguirlo, e si tratta di seguirlo per attraversare il mare. Vedete, in questo caso il mare diventa allora un'immagine geografica che ha una sua evidente oggettività e consistenza, ma un'immagine che è imparentata con il deserto, di cui già sappiamo, l'esilio dalla vita. Attraversare il mare è più esattamente ancora, vedete, si tratta di diventare, e nel loro modo di essere pescatori, diventare dei viandanti nella vita, pronti a condividere la condizione di altri naufraghi ancora dispersi nel mare della storia umana. Vi farò pescatori di uomini, dice Gesù. È un'espressione piuttosto curiosa, vuol dire pescare uomini, naufraghi. Altri naufraghi, ma vedete, è una prospettiva che programma quella sequela di cui qui Gesù parla loro, quell'andare dietro per percorrere quell'altra strada che è quella aperta da lui, e per questo ha incrociato quel loro modo di percorrere le strade di una quotidianità malata, ed ecco adesso percorrerlo, seguirlo e percorrere quell'altra strada significa essere messi nella condizione di condividere la condizione di altri che sono naufraghi, ancora dispersi, vi dicevo, nel mare della storia umana. Certo, il Salmo 128 parla della scoperta festosa di partecipare alla stessa mensa. Partecipare alla stessa mensa, che qui vedete, senza pretendere una corrispondenza letterale rispetto al sabato che dicevamo poco prima, ma qui quella stessa mensa è quella stessa condizione di naufraghi che annaspano, di naufraghi che nuotano in mezzo alle onde, di naufraghi che si ritrovano sulla sponda arenati, di naufraghi che si guardano in faccia e che adesso si riconoscono, ecco, e si riconoscono nella festosa scoperta di essere visitati dall'ospite, di essere alle prese con la presenza che ha incrociato i loro passi e che li ha coinvolti nell'avventura per eccellenza, quella strada che si apre attraverso il mare. E vedete, è il principio di un giorno nuovo, è proprio la pagina che introduce adesso la narrazione evangelica, perché si è parlato di Gesù nei pochi versetti precedenti, dopo Giovanni Battista è scomparso. Adesso sono i primi discepoli che ci rappresentano tutti, perché questi primi discepoli sono anche i primi lettori, sono i primi destinatari della catechesi evangelica, siamo noi lettori. Marco evangelista, vedete, sta impostando la sua catechesi invitandoci a prendere posizione al nostro posto in quanto lettori, in quanto ascoltatori della catechesi, in quanto siamo quei tali che non semplicemente stanno adesso sfogliando le pagine di un libro, ma stanno sperimentando, per questo l'evangelista, che è lui stesso il vero catechista, vuole aiutarci, come la strada della nostra quotidianità è attraversata dalla strada del figlio che si fa compagno, che con il cuore aperto, con la sua infinita nostalgia, impegnato nel grande viaggio di ritorno, e questo suo viaggio di ritorno lo rende interlocutore diretto, gli conferisce quel compito, quella che è la vera sua missione di figlio, di attraversare il nostro vissuto, la nostra storia, la nostra terra, la nostra Galilea, il nostro tempo, il nostro giorno. Ed è un giorno nuovo, un giorno nuovo. Quei primi discepoli sono un po' storditi, imbarazzati, tra l'altro vedete non dicono niente, stanno sperimentando e accogliendo la benedizione dell'Evangelo, per ritornare al Salmo 128, vedete, stanno accogliendo quella benedizione, è l'Evangelo la benedizione, l'Evangelo di Dio per loro, la presenza che incrocia la loro strada, Gesù che li ha guardati, Gesù che li ha riconosciuti nel loro naufragio, nel loro essere pescatori rimandati dalle correnti del mare sulla sponda, in secca. Ed ecco, vedete, c'è di mezzo una serie di strappi, non c'è dubbio, per i primi discepoli del Signore. Bisogna mettere da parte le reti, ma c'è di mezzo anche degli affetti, qui c'è di mezzo a un certo punto il padre di Giacomo e di Giovanni, Zebedeo, ci sono di mezzo degli impegni sociali, perché sono di mezzo anche i garzoni, come dice qui, ci sono i salariati, dunque degli strappi, certo, ma vedete l'attrazione verso la novità di Dio, ossia verso il mistero di una rivelazione d'amore che ci viene incontro, ci avvolge in tutte le cose che finiscono, laddove gli strappi alludono esattamente alle situazioni che sono interrotte, che sono contenute entro i limiti di un vissuto che è giunto alla sua misura e non oltre. Ebbene, questa attrazione si impone con forza tanto irresistibile quanto è delicata la sua dolcezza. In silenzio, i primi adesso sono divenuti discepoli del Signore, poi sappiamo, questo inizio è il preludio di una avventura che esporrà questi discepoli, come siamo esposti noi, apprendisti alla scuola del Vangelo, a registrare chissà quanti disastri, chissà quante chiarimenti ancora saranno necessari, chissà quante precisazioni e dunque quanto ancora siamo carichi e stracarichi di tutte le contraddizioni a cui il nostro deserto ci ha abituati. Ma il viaggio è cominciato però. L'attrazione però si è imposta a modo suo, con forza e con dolcezza. E non ci sono parole, l'abbiamo già notato. Ma così ha inizio nella letizia e nella trepidazione il cammino della nostra conversione per credere nell'Evangelo e scoprire quale benedizione ci dona finalmente la libertà dell'amore. C'è una benedizione, ecco, l'Evangelo. E questo passare attraverso la nostra strada dell'ospite sconosciuto, del visitatore così originale, di colui che ci guarda, di colui che ci illumina, di colui che ci aiuta a renderci conto di come siamo naufraghi e di come siamo professionalmente dei pescatori che devono imparare il mestiere, come quel tale, vedete, nel Salmo 128, deve tornare a casa sua per imparare a lavorare e a sedersi a mensa. Ecco, e ci siamo, vedete, una benedizione che ci dona finalmente la libertà dell'amore. Pace su Israele, pace per tutti i naufraghi del mondo. Ecco, fermiamoci qua.